Veniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bentrovati, andiamo avanti con la nostra lettura. Eravamo arrivati, la volta scorsa abbiamo letto quel brano molto conosciuto, e c'è un tempo per, no, questi tempi diversi, questi momenti diversi che scandiscono la nostra vita, e di cui Coelette dice appunto che ci sono, li sperimenta. Ricordate che poi la ricerca, l'esplorazione di Coelette è molto fenomenologica, quello che lui vede, no? Vive e sul quale riflette, tutto quello che è la nostra esperienza sotto il sole. E che però appunto non possiamo, non sta a noi sceglierli, non sta a noi deciderli, appunto quando nascere, quando morire, quando piantare, quando radicare. In qualche modo ci siamo dentro, e allo stesso tempo il tentare di viverli è un atteggiamento, non è un atteggiamento remissivo, no? Ma sapere di essere dentro, che non sono, li decide Dio, e noi non sappiamo bene in quale logica, ma la domanda per noi è come starci dentro. Allora andiamo avanti, e vedremo che adesso, questa sera, leggiamo il resto del capitolo 3, leggiamo anche il 4, vediamo dove arriviamo, poi probabilmente almeno come intenzione serve quello di arrivare all'inizio del 5, vediamo un po'. Quindi diverse situazioni sulle quali Coelette riflette, esplora. Ma ho anche notato che sotto il sole, al posto del diritto, c'è l'iniquità, e al posto della giustizia c'è l'iniquità. Ho pensato dentro di me: il giusto e il malvagio Dio li giudicherà, perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione là. Poi, riguardo ai figli dell'uomo, mi sono detto che Dio vuole metterli alla prova e mostrare che essi di per sé sono bestie. Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, così muoiono quelli. C'è un soffio vitale per tutti. L'uomo non ha alcun vantaggio sulle bestie, perché tutto è soffio. Tutti sono diretti verso il medesimo luogo. Tutto è venuto dalla polvere, e nella polvere tutto ritorna. Chissà se il soffio vitale dell'uomo sale in alto, mentre quello della bestia scende in basso nella terra. Mi sono accorto che nulla c'è di meglio per l'uomo che godere delle sue opere, perché questa è la sua parte che gli spetta. E chi potrà condurlo a vedere ciò che accadrà dopo di lui? Allora, ricordate, lui guarda il suo tempo. Siamo nel terzo secolo, con molta probabilità questa ipotesi, terzo secolo avanti Cristo, in un periodo di relativa pace. Siamo sotto i Tolomei, ricordate sempre quelle indicazioni, no, storiche che abbiamo sottolineato. Quindi c'è stato il grande, tanto per dire qualcosa di non della successione temporale storica di quei periodi. Avere presente nella Bibbia il 587 più o meno come data importante, perché la fine del regno di Giuda, quindi la fine di un regno indipendente israelitico, no? Di Israele, cioè quello del nord era già finito prima, quello del sud finisce nel 587 ad opera dei babilonesi. Ed è appunto la catastrofe. La catastrofe perché Gerusalemme viene distrutta, perché il Tempio salomonico viene distrutto. Allora da lì ci saranno più o meno una cinquantina d'anni di questo impero neobabilonese, che però cadrà ad opera di Ciro il Grande, re dei Medi e dei Persiani, che appunto prenderanno tutte quelle terre. E per circa due secoli, 530 più o meno fino al 330 avanti Cristo ci sarà il grande impero persiano. Nel 330 più o meno ci sarà un'altra grande scossa della storia che sarà Alessandro Magno, no? E che Alessandro Magno, grande scossa, distruzione del grande impero persiano, però Alessandro è proprio una meteora, la vita, come sappiamo, muore giovane, e da lì nascono degli imperi, i suoi generali si dividono, questo grande, immenso impero persiano, e la Palestina va, l'Israele va, la terra di Israele va sotto i Tolomei. E i Tolomei che appunto inaugureranno un periodo relativamente di pace, perché fra l'altro sarà una politica tollerante. I Tolomei erano interessati a far soldi, per cui tu puoi credere in chi vuoi, l'importante è che mi paghi le tasse, cioè come dire una politica molto
pratica,
esatto, no? Cioè, per cui Gerusalemme vive in una relativa libertà, cioè nel senso che le classi, è una relativa libertà e prosperità, attenzione, non per tutti, nel senso che le classi, i notabili del popolo sono d'accordo con gli oppressori, che non sono così male, cioè si sono messi d'accordo, guardate, basta che ci date soldi, una parte dei soldi rimane a voi, naturalmente, per cui commerci eccetera. E allora in questa visione, no, la prima cosa che lui vede è che al posto del diritto c'è nei tribunali, dove appunto ci dovrebbe essere la giustizia, c'è l'iniquità, e al posto della giustizia ancora l'iniquità è malvagità. Malvagità, e il termine ebraico è lo stesso dell'empio, del malvagio. Attenzione, lui non sta facendo un discorso di diritto, cioè non mi viene adesso in questo momento la parola, ideale, cioè sta dicendo che la giustizia è sbagliata. No, è un discorso concreto, ricordate che appunto Coelte sta guardando quello che anche da noi si vede a volte, che nel luogo, sale qui, ci sono qualche sedia qui, anche se ne possono aprire qualcun'altra, e cioè quello che sperimentiamo anche noi, senza voler fare un discorso generale, no? Come dire, contro i giudici, no, alcuni giudici, no? Sperimentiamo che a volte i processi, no, la giustizia è ingiusta, che a volte un giudice in particolare, invece di giudicare secondo giustizia, accetta il dono del potente e va contro il povero, l'innocente. Allora questo sta vedendo lui, sta vedendo che appunto laddove ci dovrebbe essere la giustizia c'è la malvagità, il malvagio, c'è l'impietà. Interessante che poi anche nella Bibbia, come sapete, non c'è tanto un discorso molte volte contro l'ateo, no? No, il discorso è contro l'empio, contro l'ingiusto, al di là che sia religioso o meno. Ma chi concretamente nei confronti dell'altro non opera nella giustizia. E allora ho considerato nel mio cuore, ho pensato dentro di me, ricordate sempre una considerazione nel suo cuore, che il giusto e il malvagio li giudicherà, perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione là. Qui la traduzione non lo riporta, ma in ebraico c'è proprio Sham, che è là, cioè là in quel luogo. Vedete, qui lui è sempre nella tradizione di Israele, pur essendo un sapiente critico, come ci siamo detti in altri momenti, ma allo stesso tempo lui sa che spera, il suo sapere è legato a una speranza, che Dio opererà giustizia, che alla fine ci sarà un rendere conto delle proprie azioni. E attenzione, la sua fine è interessante, non è dopo, perché Coelet non ha l'idea di un dopo la morte. Lui sta dicendo che nella vita ci sarà Attenzione, questa è l'idea della giustizia retributiva, ricordate, no? Cioè che è tanto presente in tanti libri sapienziali, nei proverbi, nel Siracide, cioè che ognuno avrà una ricompensa adeguata della sua azione. Ora, la sapienza critica dice non sempre è così, ma attenzione, dicendo non sempre è così, non dice che non è mai così. Sono da tenere insieme tutti e due. Nella tradizione spirituale si dice che ogni male fatto ti ritorna. Non è una legge automatica, ma è piuttosto una, come dire, anche qui, una riflessione dalla vita. Che tante volte è così, che chi semina male, male ne avrà. Allora non sempre è così, e quello che ce lo dirà. Però vedete, è interessante che lo dice, no? Ci sarà un render conto. Perché il Signore, vedete, anche questo, no? Interessante, tante volte si dice il Coelet è un ateo, il Coelet è uno scettico, il Coelet è uno che dice il Signore è là nei cieli ed è indifferente alle nostre azioni. No, no. Il Signore dice che, cioè, il Coelet dice che il Signore ha a cuore la giustizia. Perché c'è un tempo per ogni cosa, e per ogni azione là. Poi riguardo ai figli dell'uomo mi sono detto che Dio vuole metterli alla prova e mostrare che di per sé sono come gli animali. Attenzione, che cosa vuol dire qui? Allora, innanzitutto, probabilmente alcuni autori traducono, mi sono detto che Dio vuole metterli più che alla prova, a parte, a parte. Cioè, che cosa vuol dire qui? Qui vuol dire che da una parte anche, pensate al Salmo 8, no? Dove si dice che tu, che cos'è l'uomo, perché tu te ne ricordi, no? Cioè lì è, il Salmo è piuttosto uno stupore di fronte alla bellezza dell'uomo, che l'hai fatto poco meno di un Dio, no? Lo hai rivestito di gloria. Allora, quasi dire come, no, l'uomo è qualcosa che è a parte, l'uomo è qualcosa, così, ha una dignità che quasi è divina, cioè, per cui l'uomo è diverso, ma questa diversità e questo privilegio, che a volte può essere sentito come, come dire, vabbè, allora, noi siamo, siamo chissà che cosa, no? Cioè, come, un, come dire, siamo così bravi e così facilmente capaci di inorgoglirci. Allora anche in quel, nel terzo secolo, se volete, anche insieme anche alle varie filosofie, la filosofia greca, eccetera, dove no, allora l'uomo, la, no, dentro di noi il seme del divino, che può portarci appunto a pensarci di inorgoglirci e con tutto quello che ne consegue. Allora qui è dire, sì, Dio li mette alla prova, ma guardate che siamo come gli altri, come tutti gli esseri viventi. Come quelli che disprezziamo sentendoci chissà chi e quindi in forza di, del nostro sentirci chissà chi, autorizzati a compiere ogni cosa, anche il male, no? E allora dire no, un momento, qui siamo come tutti gli esseri, come tutti gli esseri che respirano, come gli animali, che infatti è la stessa sorte, tutti moriamo, tutti moriamo. Nel primo capitolo, no, e nel secondo, laddove c'era la sindrome regale, no, poi l'argomento che lui portava è di dire sì, l'uomo si pensa Dio, si pensa re, meglio, era quella la, la visione, ma poi alla fine tutti moriamo. E anche qui, tutti moriamo. Pensare alla vita a partire dalla nostra mortalità. E muoiono, è la stessa, come muoiono queste, così muoiono quelli. C'è un solo soffio vitale per tutti. E l'uomo non ha alcun vantaggio sugli animali, sulle bestie, perché tutto è fumo, tutto è soffio. Ricordate che stiamo traducendo, no? Sistematicamente ogni volta che nella nostra traduzione c'è vanità, si potrebbe proprio sistemare, cioè soffio. E tutti sono diretti verso il medesimo luogo. E a quel tempo c'era anche un'idea che l'uomo, mentre gli animali scendevano verso lo Sheol, verso l'inferi, l'uomo invece saliva, anche nella filosofia greca, platonica, no? In qualche modo, no? L'anima ha a che fare con il mondo, no? Del divino, delle idee, no? Eccetera. La carne invece, qui invece Coelet non ha questa visione. Ricordate che nella tradizione biblica antico testamentaria dovremmo ancora aspettare, perché nel libro dei Maccabei eccetera si comincia un po' a elaborare la fede in un superamento della morte, no? E per noi credo che anche Coelet ci aiuta a dire un momento, questa vita adesso un po' di meno, adesso siamo tutti quanti anche un po' ancorati alla nostra vita in maniera a volte angosciante, cioè della serie che però rispetto anche a una certa catechesi in costruzione che si faceva molto di più, adesso di meno perché delle ultime cose non se ne parla più, invece prima si diceva, no, si parlava tanto dell'aldilà per dire siamo di passaggio, non ti preoccupare, cioè sopporta perché poi nel futuro, no, eccetera. Adesso di futuro non se ne parla per niente perché non ce n'è, e così lo sentiamo, no? E allora, ecco appunto, chissà che il soffio vitale dell'uomo sale in alto mentre quello della bestia scende in basso sulla terra, nella terra. Mi sono accorto che nulla c'è di meglio per l'uomo che godere delle sue opere, perché questa è la parte che gli spetta. Tra l'altro su questa cosa del soffio vitale dell'uomo che sale in alto, per esempio nel libro dei Proverbi, al capitolo 15, il versetto 24, si dice appunto: per l'uomo assennato la strada della vita è verso l'alto, per salvarlo dal regno dei morti che è in basso. Quindi qui Coelet è critico verso questa sapienza, no? Che pensa che appunto, no, che una vita dell'uomo giusto lo porterà, no? Lui dice, ma chi lo sa? E poi ritorna con quello che abbiamo letto già altre volte, no? Che non c'è nulla di meglio che godere delle sue opere, perché questa è la parte, la porzione, non è più il guadagno, attenzione, non è la parola che abbiamo trovato all'inizio nella domanda che Coelet poneva, no? Quale guadagno all'uomo dalla sua pena per l'opera penata? Qui invece è porzione. Porzione, come dire, che ha a che fare con l'eredità. Porzione d'eredità che Dio dà. Cioè, allora c'è un frutto, attenzione, c'è un'opera dell'uomo, no? Cioè, qui è delle sue opere. Coelet non è un fatalista, quindi l'uomo è invitato a operare, però quello che opera, il frutto di quello che opera viene da Dio, in qualche modo è dono, è porzione. Cioè anche qui c'è, è interessante perché come poter tenere insieme dall'altra parte un assumere in responsabilità la propria vita e quindi un lavorare, e allo stesso tempo quello che poi si riceve e che viene dalle nostre opere, sentirlo come dono. Perché se solo dalle nostre opere uno lo commisura, no? Allora dice, io ho fatto tanto e poi non ho avuto, e dall'altra parte, no, se io ci sono e poi quello che ho è ok, è dono. Vedete, ecco anche e chi potrà condurlo a vedere ciò che accadrà dopo di lui? Tornai poi a considerare tutte le oppressioni che si fanno sotto il sole. Adesso è un'altra tematica, prima l'ingiustizia, poi appunto questo pensare di avere qualcosa di più degli altri, degli animali, eccetera, di essere diversi. Poi tornai a considerare invece adesso appunto l'oppressione e la violenza. ecco le lacrime degli oppressi, e non c'è chi li consoli. Dalla parte dei loro oppressori sta la violenza, ma non c'è chi li consoli. Allora ho proclamato: felici i morti, ormai trapassati, più dei viventi che sono ancora in vita, ma più felice degli uni e degli altri chi ancora non esiste e non ha visto le azioni malvagie che si fanno sotto il sole. E allora l'altra, ecco, quest'altra considerazione, quest'altra esplorazione è sull'esperienza dell'ingiustizia, in particolare, attenzione, non tanto l'ingiustizia in generale, ma tanto nella concretezza degli oppressi. Le lacrime degli oppressi, e non c'è consolazione. Vedete, è forte, no, Coelet, che guarda la vita e la legge senza sconti, senza facili consolazioni. No. Cioè, c'è una sofferenza e lacrime che non trovano consolazione. E fino alla fine della vita non trovano consolazione. Perché tante volte, no, come dire, no, ma spera nel Signore, vedrai, si troverà, sicuramente, vedremo, no? Cioè, tante volte abbiamo delle facili, ci sono delle persone che sono così facili a sperare, no? Così, e che anzi poi tuonano contro i profeti di sventura, quelli che invece, ma fra questo e questo c'è anche un realismo, no, di vedere situazioni in cui non c'è consolazione. E allora lui lo dice. No. E poi tra l'altro situazioni di chi è oppresso, di lacrime che non trovano consolazione e di chi opera violenza. No, di chi appunto opprime la violenza degli oppressori. E che non ha argine, non c'è un chi li blocca, non c'è chi li vince, non c'è chi li ferma, non c'è chi li fa giustizia. E allora di fronte a questo, felici morti, ormai trapassati, più dei viventi che sono ancora in vita, ma più felice degli uni e degli altri, ancora chi non è nato, chi non esiste, perché non ha visto le azioni malvagie che si fanno sotto il sole. E veramente, come dire, no? Sono delle parole che contengono tutto un dolore, una tristezza, e che sono profondamente vere. No? Ricordate che ci dicevamo all'inizio che Coelet è affascinante e allo stesso tempo ci fa anche paura, perché ha il coraggio di dire delle cose che noi tante volte sentiamo e non riusciamo a dire. Perché pensate anche per dire, no? Uno dice è prete, è un cristiano, è un catechista, no? E noi che dovremmo, no? Noi non possiamo dire queste cose, perché noi dobbiamo sempre dare speranza, dobbiamo sempre, no? Cioè, e lui ha il coraggio di dire, non viene letto durante le messe questi passaggi, cioè ancora no, perché uno dice no, questo non si può dire. Non si può dire, non si può leggere questo e poi dire parola di Dio. Attenzione, lui non è un filosofo o un pensatore come poi si può trovare anche nella tradizione, come dire, greca, no? Dove ci sono, dove si arriva a dire che la cosa migliore nella vita è morire, no? E la cosa migliore è non essere mai nati. No, uno che dice questo ama la vita. E proprio perché vede questo, no? In un estremo dolore, in un estremo considerazione di chi dice, ma di fronte a questo, meglio non essere nati, meglio morire di fronte a questo, no? E meglio ancora chi non è nato, più di quello che muore. Ma uno lo dice in una profonda protesta rispetto a quello che accade sotto il sole. rispetto a quello che accade sul pezzone. Vedete, e non ha visto, perché lui le ha viste le azioni malvagie che si fanno sotto il sole, proprio perché le ha viste, dice, beato chi non le ha viste, beato chi non è nato. E poi ancora, ho osservato, ho visto, anche ogni fatica. Adesso un altro tema, vedete, sono degli sguardi, mi sta guardando, diverse realtà degli uomini. E ho osservato anche che ogni fatica e ogni successo ottenuto non sono che invidia dell'uno verso l'altro. Anche questo è soffio, un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le sue braccia e divora la sua carne. Meglio una manciata guadagnata con calma che due manciate con tormento e una corsa dietro al vento. Allora, di che cosa si tratta qui? Beh, lui guarda nel suo tempo attorno a sé, questo tempo dove dicevo appunto c'è un discreto benessere, c'è una certa pace, non ci sono guerre, e in questo commerci, in questa situazione c'è, come dire, una mentalità arrivista, una mentalità di chi pensa di arrivare al successo attraverso il guadagno e alla rivalità. È interessante che qui dice, no? Ho visto che ogni successo ottenuto non sono che invidia dell'uno verso l'altro. È il successo dove non si arriva insieme, dove c'è un solo posto, uno vince, gli altri sono fregati, cioè si corre insieme, ma uno vince, Per cui sì, siamo insieme, ci aiutiamo, però quando poi bisogna giocarsi su quell'unico posto, ognuno per sé e Dio per tutti, cioè, no, non abbiamo parenti, non conosciamo nessuno, non ci sono messi te. No, come vedete è una cosa abbastanza vicina a noi nel nostro tempo, no? Dove c'è poi...
Forse sempre,
esatto. No? In fondo questo Coelet ci dice, ci parla dell'uomo, no? Cioè, quindi dove dire, ecco, poi alla fine, in questo voler affermarsi, affermando se stessi, senza gli altri. E allora è interessante, no, che anche questo è un soffio. Anche questo è un soffio, non è un guadagno, no? E poi mette questo proverbio in due parti. E notate, tra l'altro, questo è tipico anche troviamo anche nel libro dei proverbi, nel Siracido, in molti testi sapienziali. Cioè, questo mette due situazioni contrapposte, Cioè, una è il contrario dell'altro, per far vedere che in ciascuna delle due c'è un problema. Perché da una parte mette il pigro, lo stolto, no? Di colui che non opera, di colui che si lascia andare, no? Dice vabbè, ma tanto poi la vita, no? Cioè, quindi, e per cui, se volete, l'indolenza, qui c'è la condanna dell'indolenza, di colui che non, appunto, trova tutti i motivi per non operare, per non mettere al frutto il suo dono. Guardate che anche nelle parabole appunto dei talenti, no? C'è quello che tutti ricevono dei talenti in maniera diversa, e uno dice uno, ne riceve 10, uno 5, uno, no? E uno dice perché? È perché siamo diversi, perché appunto, cioè, no, oggi che ho fatto un ritiro con i preti, c'era uno che diceva, ma voi gesuiti? No, guarda, ci sono gesuiti e gesuiti, cioè, io sono gesuita, ma poi ci sono i miei compagni, che sono gente, che riconoscono l'intelligenza, sono capaci di parlare 6-7 lingue, io a malapena, no, qualche parola d'inglese, eccetera. E quindi, e così siamo diversi. L'importante è, rispetto al dono che abbiamo ricevuto, che poi è l'amore, come lo mettiamo in gioco. In Vangelo di Luca c'è appunto, lì c'è quello che lo va, quell'unico, invece di metterlo in opera, no, lo andò a nascondere in un fazzoletto, ed è interessante perché poi in greco quella parola fazzoletto è sudario, lo va a nascondere nella paura della morte. E allora, ecco, qui c'è il pigro. E dall'altra parte, meglio una manciata guadagnata con calma che due manciate con tormento e una corsa dietro al tempo. Invece qui c'è il super attivista che non riesce a godere di quello che ha, perché tutta la sua vita è un continuo affanno. E, come dire, mi dicevano che, per esempio, anche degli amici milanesi che ci sono in un ambito, adesso io vado su, dico delle cose su cui sono completamente, però dice che in un ambito dell'avvocatura ci sono anche quelli che proprio volontariamente mandano i fax alle 3 di notte per dare l'impressione che anche di notte lavorano. Cioè, eccetera, perché quindi è un continuo, tu non devi avere mai un momento, devi essere sempre sul pezzo, no? Per cui sempre lì attivo, eccetera. Allora, per cui uno dice, cioè, guadagni 2, ma non ti godi niente. Rispetto a chi accetta di guadagnare 1, ma si gode la vita. La frenesia del guadagno, che non basta mai, non basta mai. Non ci accontentiamo più, perché l'accontentarsi pensiamo che è già morte. Invece la vita sta nel non accontentarsi mai, per cui poi crepi di infarto, no? È così, sto dicendo qualcosa di non vero? È così, con un conto in banca enorme, ma sei crepato. Cioè, ti sei fatto una bellissima tomba, ma tu non godrai niente di tutto quello che hai in nessuna parte. È così, è così. E allora quindi vedete, quella è interessante, che dice appunto, quindi questo, ecco, questo condanna dell'indolenza e condanna dell'agitazione, dell'iperattivismo. E considerare quest'altro soffio sotto il sole. Il caso di chi è solo e non ha nessuno, né figlio né fratello, eppure non smette mai di faticare, nel suo occhio è mai sazio di ricchezza. Per chi mi affatico e mi privo dei beni? Anche questo è soffio, è un'occupazione gravosa. Scusate, qui ho messo delle citazioni, vorrei andare un attimo a vedere. Siracide. Ecco, qui è il caso appunto della solitudine di chi lavora per accumulare, no, denaro, eccetera, ma fondamentalmente è solo. È solo. E allora, è appunto, nel libro del Siracide dice appunto, al capitolo 14, al versetto 12, dice: ricordati che la morte non tarderà e il decreto degli inferi non ti è stato rivelato. Prima di morire, fa del bene all'amico. Secondo le tue possibilità, sii generoso con lui. Non privarti di un giorno felice, non ti sfugga nulla di un legittimo desiderio. Non lascerai forse un altro i frutti del tuo lavoro e le tue fatiche per essere divise fra gli eredi? Regala e accetta regali e divertiti, perché negli inferi non si ricerca l'allegria. Bello, eh? Per cui allora questa solitudine che accumula, no? Senza l'altro. Senza l'altro. E allora appunto la domanda è: per chi? Per chi mi affatico, mi privo di beni? Qui di beni sarebbe in ebraico delle soddisfazioni. Delle soddisfazioni. Bello questo anche, no? Cioè, una certa mentalità, una certa impostazione religiosa cattolica, una certa, che è sempre stata, cioè, come dire, tutto quello che sa di soddisfazione e poi di piacere, la parola piacere, è sempre pericoloso, no? Perché il piacere, no, il piacere non va bene, perché già cominciamo, no? per cui devi essere controllato sulle soddisfazioni, sulle cose, perché no? Invece il Quaresimo ci sta dicendo che non c'è niente di meglio sotto il sole che mangiare e godere senza dimenticare l'altro, in comunione con l'altro, perché quello è il problema poi, perché i beni, no? Il denaro e i beni sono sterco del diavolo, sì, se li vivi per te stesso senza l'altro, infatti ricordati che la morte non tarderà, ma laddove i beni sono per la fraternità, questa è benedizione, Dio ce li dà per la benedizione, per poterli godere. Meglio essere in due che uno solo, perché otterranno migliore compenso per la fatica. Infatti se cadono, l'uno rialza l'altro. Guai invece per chi è solo. Se cade, non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre, se si dorme in due, si sta caldi, ma uno solo come fa a riscaldarsi? Se uno è aggredito, in due possono resistere. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto. Bello questi versetti, eh? Cioè, appunto, prima ha parlato della solitudine, nella solitudine senza l'altro, di una vita centrata, no? Su se stessi, sull'individualismo, senza relazioni, e quindi lui dice chiaramente, guardate, è meglio essere in due che uno, perché ci sarà miglior compenso, miglior guadagno per le loro fatiche. E allora offre dei quadri, la caduta, se cadono, uno può rialzare l'altro, e guai, ahimè, per chi è solo, se cade non ha nessuno che lo rialzi. Qui cadere si può pensare sia in senso proprio concreto, fisico, che in senso interiore, no? Cioè, dove l'altro può essere di aiuto nel rialzarsi, e di aiuto nel rialzarsi. E se dorme si sta caldi, ma uno solo come fa a scaldarsi, non è soltanto, non si pensi soltanto a un discorso di sessualità, eh? E, ma anche proprio di vicinanza, di, no, di, e poi anche quello di difesa, se uno è aggredito può resistere, se si è in, e poi interessante, una corda a tre capi, non si parla di due, si parla di tre, eh? Cioè, quindi molti. Già tre è la moltitudine, cioè quello di, possiamo dire, una fraternità, una comunità, no? Poi ancora un altro passaggio, come vedete stiamo leggendo dei passi dove sono pensieri, riflessioni, esplorazioni su quello che è sotto il sole, e qui c'è un altro caso. Meglio un giovane povero ma accorto che un re vecchio e stolto che non sa più accettare consigli. Il giovane infatti può uscire di prigione ed essere fatto re, anche se mentre quello regnava era nato povero. Ho visto tutti i viventi che si muovono sotto il sole stare con quel giovane che era subentrato al re. Era una folla immensa quella che gli stava davanti. Ma coloro che verranno dopo non si rallegreranno neppure di lui. Anche questo è il soffio, un correre dietro al vento. Non sono semplicissimi questi versetti, eh? Così già anche i commentatori dicevano, quindi non soltanto per me. Ma perché? Allora, la domanda è se lui sta parlando di un fatto concreto, no? Un fatto di politica, nel vivere civile della società. Se è accaduto un fatto concreto che ha a che fare appunto con un giovane povero che ha preso il posto di un re anziano e stolto. Ora, attenzione, nella sapienza biblica, l'anziano di per sé è un simbolo positivo, cioè è uno che ha fatto esperienza, eh? E dall'altra parte invece il giovane è un simbolo negativo, cioè un inesperto, il giovane è un inesperto. E anche la povertà è vista in senso negativo, nel senso uno che non si è dato da fare, no? Uno che non ha costruito, eccetera. Allora qui si trova che invece il vecchio è stolto, e che invece questo giovane che esce di prigione anche qui e viene fatto re, e che tutte le folle lo acclamano, no? Cioè, come dire, quello che a volte anche lui vede, no? E che noi abbiamo visto, come a volte maggioranze di popoli, no? Come dire, flussi di persone, di idee, di movimenti politici hanno portato a essere, no? Presidenti, dittatori, uomini della provvidenza, personaggi che erano inesperti, che venivano dalla prigione, eccetera, e che quindi che sono diventati re, no? Laddove anche gli, appunto, invece dei anziani che avrebbero dovuto essere saggi, invece sono stati stolti. E come questo poi, anche questi, vedete, no, era subentrato, era una folla immensa quelli che stavano davanti, ma quelli che verranno dopo non si rallegreranno neppure di lui. Cioè, come dire, queste cose poi dopo un certo punto passano, no? La folla ti ha portato su e la folla ti butta giù, non si ricorda di lui. E anche questo è un soffio, un correre dietro il vento. E allora riusciamo a finire, eh? Abbiamo ancora questi versetti fino al 5-6. Adesso si va su un'altra tematica, quindi prima più sul vivere civile, adesso sulla pratica religiosa. Bada ai tuoi passi quando ti rechi alla casa di Dio. Avvicinati per ascoltare piuttosto che offrire sacrifici, come fanno gli stolti, i quali non sanno di fare male. Allora, adesso siamo nel Tempio, tra l'altro la casa di Dio è il Tempio di Gerusalemme, no? Quindi che Coelet sia un sapiente che viveva, sia stato un sapiente che viveva a Gerusalemme, sia uno che era lontano, però sapeva benissimo del Tempio, perché la casa di Dio è il Tempio. E allora qui appunto la riflessione su questa pratica religiosa di andare al Tempio, e la cosa è custodisci, un'ammonizione. Adesso per la prima volta, che troviamo nel testo è una tipica espressione sapienziale, cioè del padre o del maestro che dice al suo discepolo: attenzione, fa questo, non fare questo, quindi bada ai tuoi passi. Quando ti rechi alla casa di Dio. E esattamente in ebraico sarebbe, adesso che mi prendo, esatto, e custodisci, custodisci i tuoi passi. Ricordate che in alcuni salmi viene detto che il Signore custodirà i tuoi passi, il tuo andare, tuo entrare e tuo uscire, no? E quindi c'è questa riflessione di un Dio che ti accompagna e che ti custodisce. Sì, però Coelet ti dice anche che anche tu ti devi custodire. Sì, nel senso che alcune volte uno dice: se il Signore vorrà, sì, però lo devi volere anche tu, no? Cioè che il Signore, sì, il Signore mi guarda, sì, però ti devi guardare pure tu. No, perché tante volte c'è un tipo di religiosità deresponsabilizzata. No, sì, lo faremo, se Dio vorrà. Ok, intanto tu che vuoi? Cioè, anche tu. Quindi, come ti dice, custodisci i tuoi passi. Sì, il Signore è il tuo custode, sì, però anche tu ti devi custodire. E soprattutto quando vai alla casa di Dio, alla presenza di Dio. Attenzione, avvicinati per ascoltare, piuttosto che offrire sacrifici. Ancora nei Proverbi, al capitolo 3, al versetto 26, si dice, ecco, la citazione era: perché il Signore sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede dal laccio, era sul fatto della custodia, no? E ecco, questa ammonizione sull'avvicinarsi per ascoltare, letteralmente sarebbe: avvicinarsi per ascoltare è meglio che offrire sacrifici, come fanno gli stolti. Ed è bello questo, no? Perché invita a, ad avvicinarsi a, a Dio in un atteggiamento di ascolto, piuttosto che di pratica. No. Nel senso che a volte anche la nostra pratica religiosa è una cosa di pratica, cioè andare a messa la domenica. Poi tu ci arrivi e ci arrivi un quarto d'ora dopo, ok? Un po' prima del Vangelo, se ci riesci. E quindi sei già lì, poi naturalmente stai pensando che devi andare a pigliare la suocera, che devi andare a pigliare i pasticcini, che devi, dove parcheggerò, lì è un casino, cioè, eccetera. Per cui poi ascolti un pochino le parole, quelle colpanti di noi preti, che alcune volte non diciamo niente nelle lunghe prediche, che non dicono niente, ma quindi tu stai pensando naturalmente che poi dopo come farai per questo, no? Cioè, tutti i vari casini che uno c'ha in testa. E fa, va a fare anche la comunione, poi una volta ogni tanto, no, cioè una volta l'anno, c'è, cioè uno si va anche a confessare e basta, no? Cioè, l'hai fatto, no? Ma l'ascolto, cioè l'ascolto come dimensione che io vado a incontrare un mistero che mi parla, eh? Il mistero che mi parla, di dire: Signore, che mi stai dicendo? Che mi stai dicendo? Che stai dicendo alla mia vita in questo momento? Allora è bello, no? Che quella che ti dice, quando vai lì, mettiti in ascolto. Tra l'altro ricordate che il credo ebraico è lo Shema Israele, che ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, no? Chi dice all'ebreo prima di tutto, cioè io mi metto davanti alla presenza di un Dio parlante. Una frase di un monaco vivente dice appunto: dimmi come preghi, io ti dirò il Dio in cui credi. E dato che molte volte la nostra preghiera è un dire noi, no? Signore, questo, signore, ho bisogno di questo, signore. Allora fondamentalmente noi crediamo in un Dio muto. Perché parliamo solo noi, siamo noi che diciamo, siamo noi continuamente, no? Dio per noi è muto. Allora è forte che lui dice: avvicinati per ascoltare, ascoltare è meglio che offrire sacrifici. Perché come sappiamo ascoltare poi è qualcosa di importante, ascoltare, no? Perché ascoltare significa anche una disponibilità interiore a lasciarmi toccare da quello che l'altro mi dirà. È un'arte ascoltare, è una disposizione del cuore ascoltare. Noi non ci ascoltiamo fondamentalmente, no? Cioè, noi comunichiamo per avere dei messaggi l'uno all'altro, che cosa fare, chi va a prendere il figlio, eccetera, no? Cioè, ma poi ascoltarsi è qualcosa di molto più profondo. Perché significa che lasciare spazio di dentro di me a quella parola che io non so, no? Non so che cosa tu mi dirai, e lasciarmi, no? Vedete, come fanno gli stolti? Interessante che non sanno di fare del male, cioè uno, lo stolto è, come dire, ci sta e non c'è, no? Lo sa e non lo sa, no? Perché appunto non è, tante volte la malvagità non è neanche pensata fino in fondo, no? Ma è qualcosa sì, e allo stesso tempo pure qualcosa che uno, è bello questa, ne sono coscienti del tutto, punto interrogativo, però è punto interrogativo, no? Poi non essere precipitoso con la bocca, il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra, perciò siano poche le tue parole. Infatti, dalle molte preoccupazioni vengono i sogni, e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. Allora, intanto ricordate che anche nel primo capitolo si diceva che tutte le parole si esauriscono, e ogni discorso rimane a mezzo, diceva. Come dire, la parola chi tante volte vuole dominare la realtà, no? Già lì ti diceva, guarda, ogni discorso che l'uomo fa non riesce a prendere tutto. E allora anche con Dio, no? Si cauto con le parole, no? Cioè nel senso che tante volte noi con le parole pensiamo, appunto, dicendo tutto, diciamo come se uno deve fare qualcosa, pensiamo di dominare la realtà. Ricordate quel brano di Marta e Maria, no, famoso, che noi l'abbiamo letto, poi la tradizione cristiana ha letto come l'immagine della vita attiva e della vita contemplativa, cosa falsissima, perché Gesù non pensava alle monache di clausura quando diceva quello. Però noi l'abbiamo detto così, e poi diciamo normalmente, no, chi dice io sono più Marta, un po' più Maria, no, eccetera, ognuno si sceglie chi gli è più simpatico. Allora, no, lì è semplicemente che lì c'è un atteggiamento di chi vuole dominare la realtà. Viene Gesù, gli dice, guarda, mettiti là, sono contentissima che tu sei venuta, mettiti là, ti preparo riso, patate e cozze, una cosa in maniera eccezionale, e anzi dico anche, dico a te di dire a mia sorella, che è una sfaticata, che non sta facendo niente, che si è messo qui, di venire ad aiutarmi. Vedete, di chi vuole dominare tutto, mettere a posto tutto, e anche Dio, perché io vado da Dio e gli dico, Signore, guarda che c'è un povero lì, no, che lo devi aiutare. La cosa più giusta sarebbe dire come io posso aiutarlo, no, ma tu devi aiutarlo, no? La cosa è, provvedi Signore per chi non ha cibo. Non è che dice, Signore, aiutaci a provvedere, no, no, provvedi tu, noi intanto ci facciamo una magnata, ma tu provvedi per chi non ha, no? E allora, cosa ci dice? Guarda che Dio non è nelle tue mani, Dio sta in cielo, tu stai sotto il cielo, tu stai sotto la terra, lui, Dio è al di là. Tu non puoi, per quante parole puoi usare, non puoi possedere il mistero di Dio, perché lui è nei cieli. Guardate, è bello che nella teologia cristiana, allora, noi occidentali che siamo più cartesiani, no? Per cui noi vogliamo le cose chiare e distinte, per cui noi di ogni cosa dobbiamo dire tutto. La teologia orientale, sapete che dopo aver tentato di dire qualcosa sul mistero di Dio, l'apice della teologia orientale cristiana è la teologia apofatica. Apofatica significa che non posso dire più nulla. Io dico che Dio è buono, di più. Io dico che Dio è misericordia, la pienezza di questa misericordia, io non la so dire. E posso solo star zitto di fronte a queste cose. Tant'è vero che, no, i mistici sono silenziosi. Silenzio. Allora, qui ti dice, non proferire tante parole, no? C'è un brano che diceva già... C'è un insegnamento egiziano del IX secolo, avanti Cristo, che dice non gridare nel Tempio di Dio, perché egli detesta le grida. No? Sapete, quelli che fanno le preghiere, gridano, eccetera. Egli detesta le grida. No? Se hai pregato con cuore amorevole, Dio soddisfa i tuoi desideri, anche se le tue parole sono nascoste. Perché egli ascolta quello che dici. E accetta la tua offerta. Questo è un testo egiziano del IX secolo avanti Cristo. Pensate, no? Noi tante volte ci sono anche quelli che a volte per un bisogno, per una necessità, no? Allora cominciano a telefonare alle monache, pregate, pregate, i preti, una preghiera, magari il prete gli lasci qualcosa, ma dire no, è così, pregate, perché moltiplicando le preghiere uno pensa chi, no, chi sarà ascoltato, cioè facendoli una capa tanta a Dio, non credo che sia così. Non è così, perché Dio non dona in forza della nostra richiesta. perché l'amore di Dio è gratuito. La preghiera non serve a Dio, serve a noi. Perché Dio non è, vabbè, è eterno, quindi un po' d'orecchio, eccetera, no? E, no, la preghiera non serve per smuovere Dio. La preghiera serve per disporre noi. Disporre noi. La preghiera non cambia Dio.
Ma questa età per sapere
serve a noi per disporci, per unirci all'azione provvidente di Dio, che è un'azione che opera nel rispetto della nostra libertà, nell'amore, nel rispetto, ma che non è mossa dalla nostra preghiera. No, noi tante volte diciamo: oh, Signore, ma renditi conto di quella situazione, no? Signore, ma guarda, no? Cioè, come dire, noi siamo bravi, tra l'altro, no? Cioè, perché noi l'abbiamo visto, lui no, lui è distratto, no? Lui sta guardando, sai, il mondo è così grande. Allora, adesso io sto un po' così, però capisco benissimo, cioè, nel senso che questo viene detto tante volte e questo passa. Quindi, al di là della nostra intenzione, che è buona sicuramente, però la forma mentis, io penso che a partire dalla scrittura deve essere un po' messa in discussione, no?
E a partire dal Vangelo, quello che chiederete un nuovo alla fine del
rapporto. E insieme il Signore dice: non sprecate parole quando pregate. Non sprecate, non siate come i pagani che credono di essere ascoltati a forza delle loro parole. Matteo 6. Il Signore dice: non sprecate parole, perché Dio sa. Ma quando dice che...
Eppure Maria può intercedere.
Maria è nell'amore di Dio. L'amore... Allora, l'amore è di Dio. Maria non è più buona di Dio. Maria è nell'amore di Dio. E nell'amore di Dio lei si sintonizza con quello che Dio vuole. E allora noi con la preghiera ci sintonizziamo con quello che dice Dio. La preghiera opera in noi, perché possiamo volere quello che Dio vuole, no? Quello che Dio sta tentando di operare nel rispetto della nostra libertà in nelle persone, nel mondo.
No, poi
al di là delle cose, cioè dobbiamo... avere tanta comprensione, anche per, io credo che poi c'è un cuore che è quello che il Signore vede, però dobbiamo, c'è un bellissimo, tra l'altro c'era una volta, uscirono un paio di anni fa, Martini ancora vivente, uscirono due bellissime pagine sulla Repubblica, io non so se le ho conservate, sulla preghiera di intercessione, sul vero senso della preghiera di intercessione, perché noi tante volte abbiamo anche, cioè, l'idea, no, che avendo più amici, no, riusciamo a fare più pressione sul boss, che uno che un po' se la tira, no? C'era padre Spidli che diceva, un po' scherzando, ma diceva: noi abbiamo sempre l'idea, no, che uno ha un problema, cosa fa? Lo dice al suo angelo custode. L'angelo custode lo dice al suo santo protettore. Il suo santo protettore lo dice a San Pietro. San Pietro lo dice a Maria. Maria, poi, che conosce il figlio, sa bene quando il figlio è più di una buona, e per cui glielo va a dire. E Gesù dice: non volevo proprio, ma la mamma si è messa di mezzo. E cioè, no, cioè.
C'è una pagina bellissima di Santa Teresa, no? Io ho talmente fatto la tua volontà che alla fine ti tufferai la mia. Cioè, sarà un'unica cosa.
Sì, ma questo io lo intendo nell'amore che dice quello, ma teologicamente non siamo noi che cambiamo, perché Dio non vuole il nostro male, Dio vuole il nostro bene. Allora, al di là che in questa nostra vita, dove l'incontro con Dio non è nella luce totale, ma è nella penombra, tante volte nell'oscurità, no? E in qualche volta, e ci sono dei salmi che dicono a un certo punto: Signore, guarda da un'altra parte, no? Non stare a guardarmi perché non ce la faccio più, no? Ma allora questa è l'esperienza che noi sentiamo, Ma quello che poi nella rivelazione di Gesù pienamente ci viene rivelato non è un Dio che sta contro di noi, anche se in certi momenti nella vita può sembrare che Dio, no, sia lontano, che Dio, no? Ma questo è un'espressione che ci può venire, che ci viene benissimo, cioè che nella Bibbia c'è, ma che poi più profondamente non dice il cuore di Dio. Anche la, quel bellissimo brano del Sodoma e Gomorra, no? Dove il Signore coinvolge lui che vuole salvare e coinvolge Abramo, no? Allora lì sembra che quasi è Abramo che sta a tirarle a Dio, no? Cioè che Dio ha deciso di uccidere e Abramo cerca, no? No, quella è una modalità, è un racconto per dire, per rivelare qual è il cuore di Dio, di un Dio che vuole sempre salvare. Allora noi dobbiamo anche interpretare, no, quello che è una modalità che possiamo sentire così, da quello che più profondamente in Cristo Gesù ci viene rivelato. E credo, e per dirlo ancora, un'altra cosa, che noi dobbiamo mettere in conto anche questo, che siamo in una fase di profondo cambiamento, cioè che non è detto che, cioè speriamo che stia andando, cioè che è quello di ripensare tutta la nostra teologia a partire dalla Bibbia, che non conosciamo. Perché noi e le generazioni che ci hanno preceduto ancora più di noi sono persone che si sono, poi lo Spirito Santo ha agito lo stesso, tanta gente è amata, però a livello più oggettivo c'era tutta una teologia che non partiva dalla Bibbia, ma partiva da una filosofia, no, la neoscolastica, su cui poi si andava a saccheggiare la Bibbia prendendo un versetto qua e là per confermare delle ipotesi fatte a partire da una filosofia teologica. Il concilio, che ci sta sempre davanti, speriamo che pian piano si smetta, allora ha detto no, cioè dobbiamo tornare alla Bibbia.
Aspettiamo la teologia al femminile.
Ma sì, ma allora...
Ma
certo, ma questo, voglio dire, questo in Cristo Gesù che ha chiamato dietro di sé discepoli e discepole, no? E che poi successivamente la Chiesa non è riuscita a stare al pari della libertà del nostro Maestro e Signore, anche quello certamente, anche quello da, no? Che tutta la comunità cristiana, uomini e donne, no? Possiamo avere responsabilità, possiamo avere, no? Va bene, io mi fermerei qui, non l'ho finito di questo passaggio, ma lo
riprenderemo.
Facciamo. Grazie anche di questi interventi che mi...